Ci mancherebbe altro. Se c'è una cosa che non accetto, è un po' attraversato i discorsi che hanno fatto gli amici stasera, è quello di andare a caccia del vero e del falso, del giusto e dello sbagliato, del corretto e dello scorretto. Non è una logica che non mi appartiene, non la condivido, non l'ho mai condivisa. Difatti mi è piaciuto molto il discorso sul diritto vite, che condivido in pieno insieme ad alcune altre cose che non ripeto ovviamente. Quello che a me pare che sia un problema molto grosso è quello di riuscire a trovare un giusto equilibrio tra emozione e ragione. Troppo spesso ci buttiamo sul ragionamento, sulla gerarchia, sull'intelligenza. Io fortunatamente, e lo dico con orgoglio, nella vita faccio lo psicanalista e quindi mi occupo di sentimenti, di emozioni, di affetti e quindi mi sento un privilegiato da questo punto di vista. Mi sento un po' un privilegiato da questo punto di vista. Allora, forse se parlassimo di più di questo, riusciremmo anche a dare un senso a molte delle cose e delle domande che ci siamo fatti stasera, dei tentativi di risposte che abbiamo provato a dare. Devo dire una cosa con molta chiarezza, perché le persone che senti moltissime ci conosciamo da tanti anni. Questo è un paese al 50% fatto da cialtroni. Sì. Beh, sono circa il 50% quelli che votano da quell'altro lato, cialtroni. E questa è una cosa, scusate, questa è una cosa che va tenuta in conto, perché quando noi parliamo di informazione e che la gente deve sapere, la gente non vuole sapere un cazzo. Perché quando si dice che l'alimentazione, no, sembra che sia il panino col prosciutto e il formaggio, il bicchiere di vino, e non quella cosa catastrofica che ci avete già detto, allora questo è un paese di cialtroni che questa cosa non la vuole capire, no? Non la vuole capire perché gli è stata detta in mille modi. Perché questo è un paese dove ci hanno abituato, e questa è un'altra faccia, e sempre di più tentano di abituarci, ad essere dei sudditi. Dei sudditi, dei sudditi. Allora abbiamo bisogno di leggi, abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di norme imperialiste e non di un diritto mite, inteso come un diritto che rispetta la responsabilità, la crescita della responsabilità, della libertà, della capacità decisionale. No, questo è totalmente escluso, perché in un paese di sudditi il meccanismo è molto semplice: io ti delego e ti affido il governo di qualunque cosa mi riguardi, perché è troppo difficile assumersi la responsabilità, è troppo difficile fondare relazioni che non siano relazioni fondate su una logica di mercato. Io ti do qualcosa, tu mi dai qualcosa, ma io nel darti qualcosa cerco di darti di meno di quello che posso avere da te. Perché questo poi ce lo dobbiamo dire con molta franchezza, è quello che accade nel nostro paese. E quindi c'è anche una difficoltà a fare crescere quella che è stata citata stasera più volte, che è la coscienza, no? La coscienza. Io condivido questo discorso di vita biologica e vita biografica. C'è un passo molto bello, vado per frammenti e cerco veramente di essere molto breve. A un certo punto, nel libro, scusate, quando si incomincia a morire, è la domanda che fa pagina 49, quando la morte ci uccide anche fuori del nostro corpo, quando recide gli affetti, ci infligge il silenzio dei ricordi, spezza i nostri rami ad uno, lasciando il tronco sempre più fragile, scortecciato, corroso? Questa non è una bella domanda. Allora io aggiungo un'altra domanda. Quando si comincia a vivere? Io come psicologo vi devo anche un po' provocare e dirvi che per ciò che mi riguarda, ciascuno di noi ha cominciato a vivere quando il papà e la mamma hanno cominciato a pensare a noi come un progetto di vita. Prima prima di concretamente mettere lo spermatozoo dentro l'ovulo. Noi nasciamo nella mente dei nostri genitori quando fanno un progetto di vita. Sì Simona, è così, perché poi gran parte della patologia, della psicopatologia nasce da questo problema, dal fatto che nessuno vuole riconoscere che il progetto di vita non è un progetto biologico, ma è un progetto di ben altra natura. Ma su questo possiamo aprire un dibattito, casomai. Ah vabbè, quello può capitare, ma insomma non è la regola. Direi con una battuta molto forte, e mi avvio alla conclusione rapidamente, che quello che a me pare che sia importante, che emerge nel racconto bellissimo che io volevo fare un intervento diviso in tre parti, la parte letteraria, la parte scientifica e la parte politica. Sto facendo casino e sto mettendo tutte cose insieme, ma non fa niente, tanto voi mi capite. È bellissimo questo discorso, perché c'è in questo racconto il fatto importante che la vita è relazione, è la relazione. La relazione è la vita e la vita è la relazione. Il termine compassione mi ha subito molto sollecitato poco fa, perché su questo potremmo fare una lunga riflessione in termini affettivi ed emozionali sicuramente, e non razionali. E allora, se noi per un attimo pensiamo che la vita è relazione, a volte dobbiamo considerarla come un momento in cui non c'è più relazione. È tutto molto semplice apparentemente. E cioè, comunque ragazzi, morire è una gran palla. Noi viviamo in una cultura che ha esorcizzato la morte, in altre culture, nelle culture indiane, quelle orientali, c'è un rapporto completamente diverso con questo evento. E c'è una cosa carina, sempre nel libro, che dice: si grida, si esce, è la morte. Si esce, si grida, è la vita. Questo mi ha molto colpito, è molto bello, perché è vero che è così. In effetti, casomai dovrebbe essere al contrario, si esce e si grida, è la vita, no? Quando il bambino esce dall'utero e c'è questo urlo, e lì tutti gli psicanalisti hanno fatto discussioni, caffè terribili, trauma della nascita, la nascita del trauma e quanto pagliabrismo, no, ma questo lo sorponiamo. Ed è anche vero, si grida, si esce, è la morte. E allora io credo, e concludo davvero, che ciò che ci dovrebbe interessare soprattutto è il problema di chi resta. Io sono d'accordo con Anna su questo, perché il tema dell'elaborazione del lutto è un tema complicato, complesso, difficile, è un tema mai del tutto risolto. Tu citi Bowlby nel tuo libro. Bowlby è uno dei miei autori prediletti, in particolare per quanto riguarda la teoria dell'attaccamento e tutto quello che la teoria dell'attaccamento significa, bla 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 bla. E così abbiamo dimostrato di essere molto intelligenti. Esatto, il problema dell'elaborazione del lutto è un problema importante, ed è un lutto che ha a che fare con una dimensione nella quale ancora una volta tendiamo a fare prevalere le spinte relative alla ragionevolezza e non le spinte relative alla emozionalità. E l'eco dell'ultima parola detta, talvolta non ci sono delle parole dette, però ci sono degli sguardi, e quindi comunque una comunicazione. Ecco, questo volevo dire. C'è un fatto comunicativo che noi dovremmo tenere in figura e che invece troppo spesso mettiamo sullo sfondo. Grazie.